Eccoci amici,
ciao.
Ben arrivati, ciao, in questo volume altissimo. Abbassiamo un pochino perché sennò rompiamo i timpani di orecchia
a tutti, agli ascoltatori.
Allora, ciao,
però
da,
ci facciamo sentire.
Giusto. Ciao da Nicola,
Luca,
Fabio,
Stefano.
E abbiamo con noi,
il
oltre che
ospite,
Emmy e Silvestre che stanno arrivando, il presidente, meglio se sbaglio, regionale, giusto?
Sì, giusto.
Del baseball qui in Umbria,
sì.
E il presidente anche di alcune società. Allora, sì. Si presenti, insomma, un po' la situazione, un po' il baseball in Umbria, insomma, ci dia una breve descrizione.
Un quadro generale.
Beh, il quadro generale apparentemente è deprimente, ma non a terra a terra, insomma. In questo momento soffriamo un po', abbiamo solo quattro società in Umbria che fanno il baseball con una certa regolarità e facendo campionati, tornei e così via. Due di queste società sono a Perugia, sono la Libertas e il CUS Perugia, l'altra è a Gubbio, la neonata, e l'altra è a Spoleto. In passato abbiamo avuto anche Terni, Città di Castello, Nocera Umbra, piazze che ci auguriamo di recuperare quanto prima.
Non hai visto il nome e cognome, perché il presidente...
Vabbè, però... Giovanni Bezzilli.
Senti, chi è presidente,
sì, sì, ecco.
Almeno io. Come sta andando in queste quattro società anche l'approccio con i ragazzi, con i giovani?
Dunque, l'approccio è vincente, nel senso che il baseball piace ai giovani. Il difetto, infatti, sono le società che non sempre sono attrezzate per accoglierli. Mancanza di campi, mancanza di strutture e mancanza anche di soldi, visti i tempi che corrono, facciamo fatica.
E a livello invece di squadre, dal punto di vista dei risultati, come sta andando?
Dunque, in questo momento abbiamo una società, la Libertas Perugia, che fa la Serie C. Dico in questo momento, ma il nostro è uno sport primaverile estivo, quindi adesso stanno in palestra. Poi abbiamo una succursale, diciamo, della Libertas, che è l'Agrifo Baseball, che si occupa essenzialmente di settore giovanile. Il CUS Perugia fa l'amatoriale e un grosso bacino di giovani. La Marconi Spoleto, già l'ho detta, mi sembra che ho lasciato fuori il Gubbio. Il
sì.
Gubbio è partito quest'anno e ha alcune squadre di giovani, allievi e cadetti.
Ho capito. Diamo il benvenuto, se d'accordo fai, due
sì,
inaventati.
E la nostra Caterina.
Ciao.
Salve.
Ormai sono esperti.
Ormai sono
veterani di questa radio.
Mi sono dentro, eccoli.
Andando, siamo fregati con le nostre mani.
Sì. Tutto voi avete fatto, no, scherzo. Passando da uno sport a un'altra cosa, comunque c'è un weekend ricco di manifestazioni. Se d'accordo, qui la superiore Catena, così ne parla un attimo di domani, perché tu e lui, tu e Silvestre,
sì,
pomeriggio fate una cosa, giusto? Vogliamo a voi ricordare?
Giusto, dai Silvestre.
Parlo
io.
Ok, vai tu, vai. Okay.
Grazie mille. Allora, in pratica c'è, come ormai da un po' di anni a Perugia, ci sono i vari presidi del volontariato, noi siamo un ramo del presidio là, del Pirati.
Grazie alla voce, bravo.
Il nostro gruppo in pratica si chiama CLAPS, che significa in inglese una sigla Clown contro pregiudizi e stereotipi.
Lo diciamo in italiano
perché, per chi non mastica la lingua inglese.
Non vedi fra quelli.
E quindi per chi domani è delle parti di Nocera Umbra può trovarci tranquillamente in piazza o alla biblioteca appunto di Nocera, facciamo il nostro spettacolo, giocolerie, teatralità, gag per bambini e per
da
adulti.
Che ora?
Allora dovremmo arrivare lì verso le 3. A che ora inizio a aspettare? 4? Ok, 4.
Okay.
io so l'orario di partenza a Perugia, che è per le 2. Quando arriviamo, quando iniziamo,
l'importante è sai quando arrivare, poi dai a qualche modo
poi ecco, per chi sa gli orari della banda, noi saremo insieme, cioè la banda orchestrale di Nocera ci farà compagnia durante tutta la giornata, quindi se trovate la banda trovate anche noi.
E portate il cappotto, perché mi sa che fa un po' freddo.
Allora ce ne devo riportare, sì. Magliette termiche.
Poi la noce, insomma, è su.
Magliette termiche per quanto fa freddo.
O sì. Magliette con catene.
Sì, portate qualcosa.
Magliette con le catene.
No, intanto Luca, a Juve, no, tanto per...
Non parliamo della Juve.
No, vabbè, non per dire, no.
Sì. Perché parlare?
No, vabbè, questa notizia è uscita contenti da Cogamini. Però anche noi domani, adesso siamo protagonisti, giusto, in quelli,
esatto,
con le strade.
Esatto, sì, faremo animazione con le strade.
dite i percop, perché con le strade del paese
i percop, scusa,
sì,
i percop,
sì, sì, ma tanto nell'immaginario collettivo con le strade si identifica, ecco, un po' anche nel centro commerciale, che tutti pensano subito a con le strade, sì, centro commerciale,
e
no?
Qui i poveri abitanti di con le strade dicono che noi viviamo nel supermercato.
Dai, qui
vicino al Tabasco.
Bravo. C'è anche la stazione Ecologica, se volete.
Io sono al reparto farmacia.
Ah, ok. Io al reparto macchinonare. Dai 10 di mattina, no, scherzo.
Sono comodo, eh.
Fino alle 7 del pomeriggio, fino alle 7 di sera, ci saremo io, appunto, Stefano, Catenia anche la mattina, domani mattina. Fabio, se va a venire, dove vai? Noi siamo là.
Il pomeriggio potete trovare
assurdo.
Il mio
cruccio. A che ora?
Dai 10 mattina fino alle 7 del
pomeriggio. Forse vengo.
Okay.
Però il pomeriggio potete trovare anche il mio clone.
Infatti. E poi io ci sarà uno spettacolino dove io farò Babbo Natale, non mi ricordo niente di quel che devo dire, però va bene, la voce non
parla. Anche perché non devi dire quasi niente.
È la presenza,
Guarda, è il vestito. Solo che devo dire. Basta quello.
Che
no?
Ci avrà da ridere. La stazza c'è comunque.
La stazza c'è, il vestito c'è, quindi la pancia c'è. Quindi domani da 10 mattina in poi, ragazzi, vi aspettiamo numerose per un pomeriggio di divertimento e di sorrisi. Se hai trovato la musica, se vuoi la puoi già mettere, se l'hai trovata.
Sì, allora abbiamo un brano, siamo scesi negli anni 80, abbiamo preso un brano di Howard Jones e questa è Everlasting Love.
Vado, eh?
Sì, sì, assolutamente.
A dopo, ragazzi.
Someone who walks straight off the TV. She needed someone with
invece è il contrario.
E noi, ragazzi, siamo andati in onda per questo piccolo schizzo, piccolo. Dopo aver sentito
la interferenza,
questo era Howard Jones con Everlasting Love, un grandissimo autore anni 80.
Sì, abbiamo trovato anche il gruppo musicale, vero? State sì, sì. Il nostro ospite Giovanni.
Sì, sì, esatto, che ha espresso una richiesta musicale molto precisa.
E quindi dopo
sarà esaudita. Per quanto riguarda il Pink Floyd, sicuramente.
Infatti, allora tu hai in mente due domande da fare adesso?
Bene, ecco, volevo scendere un po' sul discorso tecnico dell'allenamento e delle regole per chi non conosce il baseball, per chi non lo pratica, perché che cos'è il baseball? Che cos'è?
Beh, insomma,
partiamo un po' dalle radici, poi sviluppiamo
una infescatina, diciamo, ecco, veloce.
Ecco,
è molto difficile se non si hanno immagini in movimento davanti, quindi spiegare il baseball a parole è estremamente difficile. Posso
160 caratteri.
Posso dire qualche cosa su alcune peculiarità del baseball. Per esempio, è uno sport, contrariamente alla maggior parte degli sport che si giocano con la palla, il baseball non è caratterizzato dal possesso della palla. Anzi, la palla più sta lontana è meglio. Tanto è vero che si butta via con le mazze, insomma, via. Quindi non si lotta per la conquista della palla, ma si lotta per la conquista del territorio. E il territorio lo conquisti battendo la palla il più lontano possibile fuori dalla portata dei difensori. Poi le azioni di gioco non sono in movimento attacco-difesa come nel calcio, nel basket, quasi in tutti gli sport di palla, ma sono fasi separati. C'è l'attacco e c'è la difesa, che si alternano. La stessa squadra va in attacco, in difesa, per vari tempi che nel baseball si chiamano inning.
Ok, quanti si gioca?
In campo sono in 9, in 9 contro 9, ma non sempre sono 9, non è che troviamo 18 persone in campo, 9 contro 1, 9 contro 2, 9 contro 3, 9 contro 4 è il massimo.
Ah, ok.
4 attaccanti è il massimo che si può trovare una difesa davanti.
A me mi ha sempre affascinato la collinetta del battitore, del lanciatore.
Dicono anche film simpatici su
Tommy, la stella dei Giants. Non so se qualcuno l'ha mai visto.
Cartone animato, se non sbaglio.
Cartone animato in cui si vedevano cose inimmaginabili. La palla che scompariva a un certo punto prima dell'impatto del battitore, perché raggiungeva una velocità incredibile e praticamente, ecco, spariva dalla visuale. Dov'è sta palla? E riappariva proprio gonfiando, diciamo, il guantone
del ricevitore.
Sul cartone anche abbiamo Tiga.
Allora, la collinetta.
Film di baseball, quando ero piccolina, guardavo quello con il cane che giocava a baseball.
Campione a quattro zampe.
Sì, era bellissimo.
C'è giocato anche l'uomo Tiga a baseball un pomeriggio, l'ho visto sul cartone.
Dunque, la collinetta è una peculiarità del campo da baseball, tutto sommato serve solo ad agevolare il movimento del lanciatore, che scende con la spalla, scende col ginocchio, scende col braccio, e questo agevola, perché altrimenti se fosse in piano farebbe altro che tirate di spalla e di braccio. E in più la palla prende effetti anche strani, arriva sulla zona d'impatto della battuta ad angolo, non in parallelo, e questo rende più difficile la battuta.
Ah, cioè da un angolo più alto, angolo più alto, quindi sì, effetti, poi sì. Il vento in quel momento, durante...
Sono, sì, i parametri meteorologici vanno attentamente valutati in partita. Per esempio, giocare con il sole, quindi con la pressione alta, e giocare con il nuvolo pesante con pressione bassa incide molto sulla traiettoria della palla del lanciatore, e il lanciatore in certe circostanze trova proprio un alleato nella meteorologia,
che
te hai detto l'esempio della palla che scompariva, eccetera, ma non era il cartone animato. Il lanciatore deve fare anche questo, non è che deve.
Quindi era vero.
Cioè, c'è un fondo di verità.
Abbiamo 7-8 effetti per un lanciatore.
Quando il ricevitore fa quei gesti 2, 3, 1.
E chiama appunto il tipo di palla che giudica lui guardando la posizione del battitore. Gli facciamo scomparire la palla con una palla curva, cioè arriva la palla veloce e all'improvviso cade.
Penso alla velocità anche, insomma.
E questo viene dato dalla rotazione, questo viene dato questa rotazione da ovviamente dalla rotazione della mano unita a quella, al movimento di chiusura del braccio, alla, diciamo.
Sì, quindi è si,
in particolare
si, questo si domina con le dita, con le cuciture della palla, ma con la palla stessa, perché la palla da baseball è un piccolo capolavoro di fisica. Uno pensa che sia una palla come le altre, dura, non gonfiata.
Mi sta introducendo la prossima domanda.
Ma no, non è assolutamente uniforme. Sotto la copertura in cuoio, la palla ha almeno 4 strati di diverse filettature.
Cosa non sapevo, pensavo fosse
non è una palla piena, no, assolutamente no. Ed al centro la palla ha un piccolo nocciolo. La leggenda dice che una volta era di piombo.
Mamma mia.
Ma c'è un motivo, ma adesso con i materiali sintetici, insomma, è come una biglia.
Ah, ok.
È come una biglia di materiale duro. Poi cominciano le cuciture, strati, nylon, seta, cioè per finire con quelli di lana. Questo che cosa determina fisicamente proprio nella palla? Una forte rotazione su se stessa.
Ecco.
E il dominio degli effetti si effettua dominando la rotazione. Una palla velocissima ha una fortissima rotazione, una palla ad effetto ha sì, sempre una veloce rotazione, ma che a un certo punto si interrompe. È come colpire una palla da biliardo al centro o di lato, la sponda la rimanda diversamente.
Certo.
E in questo caso la sponda è fatta dall'aria, per questo l'aria pesante, quella plumbe eccetera, agevola la rotazione perché rallenta la velocità e fa subentrare l'altro effetto dato con le dita.
Quindi anche la fisica c'entra
tantissimo da quello che
prima fanno la danza della pioggia poi fanno
con la pioggia non si gioca, però sono parametri,
non si gioca c'è anche niente con la pioggia,
no. Al contrario c'è l'altro effetto, cioè con la pressione alta la palla va più veloce, quindi sempre un accorto lanciatore guarda il tempo, ma guarda anche le nuvole, nel senso guarda le nuvole quando sta per lanciare a un battitore, se ci sono quelle giornate che le nuvole passano davanti al sole, se lancia una palla con il sole poi è coperto da una nuvola e rilancia la stessa palla, perché il battitore non l'ha vista, crede di averla vista, ma l'ha vista in un'altra ottica.
Pensavo fosse un gioco di quello molto più facile, vedevo in televisione e sembra.
Vabbè, adesso io sto estremizzando.
Però c'entra anche
bello scendere sui particolari.
C'entrano anche dei fattori che non
ci sono anche fattori meteorologici, indubbiamente. Tant'è vero che il campo della Major League, dove si fanno più fuori campo, no? Come sapete, fuori campo è l'eccellenza del baseball, è Denver. Perché è alto, sono più di 2000 metri, no? La città di Denver. Quindi è un ambiente favorevole ai battitori, perché la palla va più lontano.
Io volevo fare una domanda. Vai. Sui tipi di allenamento che fanno i giocatori di baseball. Non so, magari un battitore è possibile che si esercita appunto a battere i tiri, un lanciatore si esercita soltanto a tirare, oppure c'è un allenamento comune che fa tutta la squadra?
No, è una domanda molto intelligente, perché in realtà non tutti fanno lo stesso lavoro. È chiaro che c'è una fase comune dove tutti si allenano nella stessa maniera, interni, esterni, eccetera. La fase quindi la fase di riscaldamento, di preparazione è uguale a tutti. Poi i battitori, che sono tutti, quindi comprendono gli esterni, tutti i ricevitori, eccetera, è l'allenamento più lungo che c'è nel baseball, perché si fa presto a perdere la forma, è la parte più curata. E si fanno sia con mezzi manuali che con mezzi meccanici gli allenamenti, perché per allenarti bene devi avere tanti lanciatori che stanno a lanciare, ed è duro, è difficile, no, trovare i lanciatori che tirano forte ai propri battitori per farli allenare.
E tutti i tipi di palle, curve,
è difficile, e queste cose in allenamento non le vedo, le vedono in partita. Si allenano molto anche con la macchina lanciapalle, ci sono macchine lanciapalle abbastanza evolute
con la rete tutta intorno, no?
sì. Quindi poi c'è l'allenamento di difesa degli interni, che è completamente diverso dall'allenamento di difesa degli esterni. I lanciatori poi sono un mondo a parte, loro si allenano sempre per conto loro, cioè è finita la parte comune, loro devono fare un lavoro talmente specifico. Non per niente nel baseball la figura dell'allenatore unico è molto sfumata. Una buona squadra attrezzata deve avere almeno 3-4 allenatori per specializzare, perché sono tutti ruoli specializzati.
Massaggiatore, magari qualche infortunio, qualche...
Mai pensato di giocare a baseball, ma ne faccia tutti quanti, scuso ovviamente.
Beh, era un sogno, sì. Mi sarebbe molto piaciuto, però scopro oggi che ci sarebbe stata la possibilità.
Io l'ho fatta alle medie, però mini baseball.
Vabbè, mini baseball, sì, ma noi abbiamo...
È un approccio.
Sì, un approccio, sì, però...
Mi ricordo che mi prendevano in giro perché venendo dal tennis avevo il rovescio a sinistra e io mi puntavo perché quando andavo alla battuta mi mettevo a sinistra, invece mi sognava battere a destra, ma non ci riuscivo.
Che fa?
Non ci ho mai pensato, sinceramente, non ci ho mai pensato.
Ma è arrivato anche a Stefano e a Silvestre.
Io, ecco, non ho mai pensato a giocare a baseball, anche se da ragazzino, per fare il moderno, il figo, andavo in giro con i berrettini dei White Sox, dei Indians, tutte quelle squadre.
I New York Yankees.
E non sapevo una minima parte di storia di baseball.
E con tutte le loro scaramanzie,
Poi ricordiamo la gestualità di qualche...
Aspetta,
diciamo che io sono sempre stato un calciofilo, però sono un grande appassionato di film americani.
Sì,
quelli della parodia e anche della commedia americana che si sono svolti in tema di baseball. Uno mi viene in mente Major League, molto comico, divertente, che hanno fatto in America degli anni 80-90, e praticamente devono iniziare a preparare una squadra partendo da zero, formando questi giocatori, ed è molto divertente.
Ma la squadra più forte di tutti i tempi a baseball, e poi mettiamo la musica, che viene in mente?
Ti rispondo dopo, perché adesso voglio rispondere alla vostra voglia di giocare, no?
Vai.
Ma in realtà da qualche anno a Perugia, ma nel mondo da sempre, c'è una versione del softball, del baseball, che si chiama softball.
Sì, è vero.
Esatto.
Che diciamo, la proporzione classica è questa: il calcetto sta al calcio come il softball sta al baseball. E il softball lo possono giocare tutti, tant'è vero che noi, una delle migliori squadre di softball amatoriale mista, rigorosamente mista, perché il softball in Italia in gran parte è giocato tra maschi e femmine insieme, e è il CUS Perugia. E il CUS Perugia, c'è gente che ha cominciato a giocare a 27-28 anni e stanno tuttora giocando, cioè, è proprio a questa mission nel CUS Perugia amatoriale, accogliere quelli che nella mia società, che è la Libertà Baseball, mi viene uno dei 20 anni e dico: che cosa vuoi giocare a baseball? Ma tu stai scherzando, insomma. No, tanto è vero, è proprio...
Mi sento rottamato.
Nel nostro...
Penso
io. No, ma nel softball, nella nostra società, è proprio non prendiamo gente superiore ai 16 anni. Però la prendono gli altri,
Capito.
E negli altri, ed è successo, che qualcuno comincia il softball a più di 20 anni, ci sono delle eccellenze che allora gli saltiamo sopra e li portiamo.
Siete furbi, eh.
Intanto gli fate fare la gavetta agli altri.
Agli altri, poi dici quando uno è più decente.
Io per gli offriamo un bel.
Le dote naturali contano molto. Senso, se io incontro uno di 28, 29 anni che non ha mai giocato a peso, però gli do una palla in mano e me la tira a 80, 90 miglia, state tranquilli, qualcosa mi invento per farlo giocare.
Un po' in tutti gli sport, sì, diciamo.
Vai, mettiamo la musica.
Sì, procederemo con i Pink Floyd, però prima volevo fare una riflessione perché è molto interessante questa differenziazione dell'allenamento in base al carico di lavoro dei giocatori in base ai ruoli, che un po' forse manca nel calcio a piccoli livelli. Bisognerebbe introdurla un po' nel calcio, perché a piccoli livelli comunque la squadra lavora tutta assieme, pur nonostante avendo giocatori che svolgono diversi ruoli. Lo stopper ha un carico di lavoro che è diverso dall'esterno, però l'allenatore fa svolgere l'identico allenamento per tutti. Poi magari può capitare che qualcuno si rompe perché soggiacendo a un allenamento che non è adatto per il suo ruolo, ma dovendo appunto collaborare con tutti quanti, bisognerebbe introdurlo proprio a piccoli livelli del calcio, perché la differenziazione dell'allenamento nel calcio sorge a più alti livelli, quando c'è il preparatore che ti segue, sì, a livello di terza, seconda categoria, prime categorie, sì, non si può lavorare su ogni singolo ruolo, tutti uguali, però chiaramente ognuno ha le sue esigenze, perché l'attaccante ha uno sforzo diverso dallo stopper, diverso dall'esterno.
Nel calcio c'è
difensore,
i portieri si allenano a parte,
è solo il portiere, solo il portiere perché c'ha
la sigla da quella parte.
Sì, è un ruolo.
Stavo chiedendo cosa fosse stopper.
Lo stopper è un centrale, difensivo, è un centrale di difesa assieme al libero, solitamente in un modulo calcistico. Sono i due che stanno in mezzo alla difesa.
Cioè, quelli che stanno
che devono impedire all'attaccante di segnare. Sì.
Ecco, per tradurla in termini di chi non si intende.
Io giocavo quando ero piccolo, ho fatto il terzino in una squadra di San Marco.
Anche sta cosa del terzino.
Cioè, dovevo spingere, però chiaramente non avendo una mole e rifiato,
il terzino sta sulla fascia in
terza mano.
Ho fatto un fa una volta, vabbè.
Di terza.
Ma ragazzi, ma in campo quanti sono? 25?
Perché sono 11-11.
11-11.
Il giocatore più forte di basketball che viene in mente? È proprio generale, proprio anche mondiale.
Italiano
è facile, Giulio Glorioso. Non so. Che è stato un grande giocatore. Poi ce ne sono stati altri. In tempi andati era Giulio Glorioso, poi è stato Giorgio Castelli. Di recente, e si trovano anche sulle pagine centrali della Gazzetta dello Sport, cioè sono i nostri due emigrati Alex Liddi e Maestri, uno è professionista in America, negli Stati Uniti, e l'altro in Giappone.
Anche in Giappone,
incredibile. Anche in Giappone dicono che si vede, no? Che sì. Fa forte il baseball, come si può dire anche dei manga, che c'è sempre la gente entusiasta quando inizia, sì, il campionato di
Rocky sui manga.
Mi parla anche su, come diceva Nicola prima, che su Omo Trigger spesso si vedono i personaggi che giocavano a baseball, che andavano allo stadio a vedere le partite di baseball.
Ma per loro è una religione il baseball. Adesso
qualcuno...
lo sport è loro.
Sì, sì.
In America, sì. Dice, non in Giappone.
No,
in
Giappone.
Io pensavo fosse americano.
Qui. Allora io dico che il calcio perché si gioca in Italia, è inglese.
È vero,
Ale, sì,
questo stereotipo che il baseball è solo in America, lo odio proprio, abbandoniamolo questo concetto, che non è affatto vero. Su 27 campionati mondiali di baseball, 24 l'ha vinto Cuba.
Non lo sapevo.
Anche questo zero di voi sono brutto, ma sono bello.
Insomma, da qui vado a mese, ma
si è ignoranti.
E l'indice di diffusione e di penetrazione, come si può dire, stratificato in rapporto alla popolazione, il baseball è più giocato nei paesi centroamericani che negli Stati Uniti.
Questo fosse solamente un costotipo, fosse
provenza
americana.
Ragazzi, siamo abituati ai film di Hollywood che ci mostrano il baseball. Cioè,
ma infatti
queste grandi società americane.
Ma sì, ma loro hanno la vetrina più grande del mondo del baseball, che è la Major League Baseball, la MLB, che è una potenza mondiale. Proprio fare il commissioner... Il dirigente della della squadra, proprio chi comanda la MLB, sì. No? Che è una grossa industria, forse
quattrini
a parate. Beh, il commissario della MLB ha uno stipendio superiore al presidente degli Stati Uniti.
Ecco, va bene, dopo questa...
Beh, sappiamo cosa fare adesso.
Fa meno danni, poi.
Meno danni, vero.
Ragazzi, sapete quanto costa un biglietto aereo per l'America? Tentiamo l'approccio.
Ma su Groupon 12 euro. Sì,
ma mettiamo a proposito di questo, ricordo un bellissimo film sulla vita di Babe Ruth, che hanno fatto un film veramente anche divertente, un po' anche ironico, sulla vita di Babe Ruth.
Ho visto.
Vai qua, introduciamo
con passiamo alla musica. Intanto salutiamo Bianca Maria che ci sta ascoltando, ci fai complimenti, fai complimenti anche a me per in quanto sono ferrato, dice, nel calcio.
Grazie.
Mettiamo per tutti gli ascoltatori dei Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond.
Ah, dopo,
è un live però questo, quindi
ok, ci proviamo. Thank you. Eccoci qua,
e siamo tornati.
Bellissima canzone dei Pink Floyd, giusto?
Esatto, sì, sì, sì. Lunga sessione, come era l'epoca delle canzoni molto lunghe, no? Psichedeliche, questo genere.
Vediamo
molto allungato.
Vediamo, ma detto, vai.
Shine on your crazy diamond. Scusate il
l'inglese,
sì.
Stefano.
Sì, sì, sì. L'italiano perfetto, ma l'inglese purtroppo ancora.
Quello di Nicola ancora vince.
Il mio è peggio.
Quasi impossibile trovare uno che arrivi ai suoi livelli.
Io sono numero uno. Ah, prima di tornare a su Basel, perché ha detto una cosa, un'altra pubblicità, che il presidente della federazione mondiale, giusto, del baseball è italiano.
Sì,
e si chiama
Riccardo Fraccari.
Insomma, è
un orgoglio.
Appunto, non veniva abbiamo pappinato. Un orgoglio per la nostra paese e per la federazione, appunto, italiana. Poi da un attimo ai giovani.
Giovani di oggi.
No, domani che volevo fare, guarda, appunto, anche la sessione di domani. Com'è nata questa idea del CAPS? Se ho detto bene, Spanish
sì, CAPS.
E da quanto tempo dura? Come vi trovate?
A questa domanda risponderebbe volentieri Caterina, perché sono arrivato un po' tardi.
Okay.
Sì, lui, diciamo, è stato un po' un acquisto successivo. Beh, diciamo che più o meno il progetto va avanti da un anno e mezzo. Niente, praticamente è cominciata semplicemente come un incontro, appunto, del presidio del volontariato, dove ci vedevamo e abbiamo scoperto che più o meno eravamo quelle ventine di persone che ci trovavamo abbastanza bene a lavorare insieme, e abbiamo avuto la fantomatica e brillante idea di iscriverci a un concorso europeo per, diciamo, per progetti di volontariato giovanile, e non si sa come, fra 7.000 che si sono presentati, non siamo riusciti a vincerlo anche noi. E quindi, insomma, ci siamo sentiti anche abbastanza fighi, abbastanza tosti, cioè siamo arrivati, abbiamo vinto il concorso europeo, e questo concorso europeo ci ha dato diritto all'accesso a dei fondi europei con cui abbiamo potuto organizzare i nostri spettacoli, comprare il materiale, e tutto quello che, insomma, serve e ancora oggi ci serve. Adesso finirà a dicembre. Adesso, appunto, ormai finisce il progetto,
ormai l'ultimo spettacolo,
diciamo, finanziato tra virgolette. E diciamo che adesso abbiamo un pochino una mezza idea, che visto che da gennaio, appunto, non essendoci più il progetto europeo, dovremmo chiudere come gruppo, E invece ci è venuta una mezza idea, un pochino anche pazza, di fondare proprio un'associazione.
Bello.
Che insomma tra noi 20 e per adesso, e vedere se riuscivamo ad andare avanti, perché ci dispiaceva perdere un po' quello che siamo riusciti a creare.
Anche perché in questi mesi siamo a forza di vederci tutti i giorni, perché oltre a vederci a class, magari ecco come la cantina del radio, come magari altri due a scuola, nasce amicizia, l'affetto per compagni di viaggio, diciamo. Quindi anche per rivederci tra di noi c'è questo forte desiderio di organizzare eventi anche a gennaio adesso.
E quindi ci stavamo un po' organizzando per vedere con ragionieri, così del genere, certi brutti personaggi.
Qui c'hai avvocato.
Appunto.
Finto giornalista, quindi.
E quindi abbiamo pensato di creare proprio
finto
un'associazione.
Finto o finito giornalista?
Finto, Pia.
Ah, ok.
Creare un'associazione con il suo nome, diciamo.
Quindi, se ce la fate, poi sapete che andiamo a festeggiare qua a Rifoni, mi raccomando. Fate una bottiglia di champagne, così si dice champagne.
Sì. Andiamo a Somate, che champagne Quinze il po' per
champagne è un'altra località.
Sì, ma guarda, anche un po' annacquato, ce l'abbiamo ricominciato un po' d'acqua.
O spumante, va bene.
Se avete la fervere, vai.
Puoi fare domande? Avete qualche curiosità da...
Io ho una domanda, vai, ma onestamente mi sono dimenticata, forse di parlare del cazzo, quindi se mi viene in mente
passo,
la faccio volentieri.
Vai, tu stai, Fabio, se avete domande, se vado con quella mia, se avete domande...
Mi sono perso un filo del discorso, sinceramente.
No, fai,
grazie,
Presidente.
Grazie, cioè, sentiamo onorati.
Sto dialogando con gli ascoltatori.
Salutiamo Tattaina, anche se fate complimenti.
Salutiamo Bianca, che ancora in ascolto e fa diversi interventi anche, alcuni purtroppo li... sottacciamo perché non riusciamo a citarli tutti.
Io la domanda proprio oltre a baseball, ho detto una vita nel baseball, no? Perché da quanto tempo ora una vita sta in questo mondo?
Ambiente.
È stato dirigente, nel team manager, allenatore, tutto insomma ha fatto, giusto?
Più di 50, 55 anni.
Una vita intera.
Rispetto. Ma è venuto un momento in cui dico adesso faccio tutta l'altra cosa, adesso in baseball.
Adesso
il dirigente
calcio.
Sportivo di
faccio
calcio.
Faccio il paione, faccio qualsiasi altra cosa.
Sì, sì. Adesso
abbiamo distrutto un uomo, ecco.
E invece
la domanda che potrebbe essere
poi non è stata la mia scelta, nel senso che
mi ci hanno trascinato.
Infatti, come è nata questa passione? Questo vuol chiedere
sembra paradossale, eppure a Foligno io 12-13 anni abitavo a Foligno e il baseball andava molto, ma molto forte. Tant'è vero che è stato campione italiano di softball maschile nel 1957 e nella Serie A di softball maschile Foligno aveva due squadre, i Marziani e il BSC Foligno, e c'era una grandissima attività studentesca, soprattutto i giochi studenteschi di softball a Foligno erano un evento. Quindi mi sono trovato un giorno alle scuole medie un guanto da baseball tiratomi dal mio insegnante di educazione fisica in faccia ed è stato ricolto.
Stato amore a prima
sì, per la verità fino a 20 anni ho praticato un po' tutti gli sport che mi capitava, perché giocavo pure a calcio. Oh. Poi a 20 anni era l'ora delle scelte. Lo studio, la fidanzata, il baseball, il calcio, eccetera. Ho scelto il baseball per due motivi. Il primo è che ero più portato, nel baseball ero già qualcuno, nel calcio ero uno dei tanti. E poi volevo giocare a calcio d'inverno.
Per una tutti i torti.
Sì,
io sento freddo solo a vedere le partite dalla televisione.
Allora ho continuato solo col baseball.
La mia domanda, visto che lei ha tutta questa lunghissima carriera come dirigente, adesso anche come giocatore, ha mai avuto qualche gesto scaramantico prima di qualche partita, prima di qualche incontro?
Sia la dirigente che l'allenatore, eh?
Sì, come gli sportivi
e ce lo mostra.
Sono no. Proprio è una consuetudine, è un vizio, non lo so. Io ce l'ho avuta nel periodo vicentino soprattutto. Non lo so
ce lo vuole.
Ma poi se non è
possibile. Ormai siamo curiosi.
Va bene, giusto per scherzare e così via. Dove avevi gli slip neri? Tant'è vero che i giocatori si assicurano
di questo?
Se ce l'hai le mutande nere.
Bella. Io ho due domande.
Vai.
Allora, la prima, se ci sono squadre femminili di questo sport.
Giusto.
E la seconda, un giocatore professionista quanto porta a casa?
Allora, andiamo alla praticità.
Allora, la versione femminile del baseball, che si chiama softball, è molto ma molto praticata nel mondo. E, diciamo, in Italia da Firenze in su.
Da Toscana.
No. Toscana, sì, c'è un buon bacino. Poi man mano che si sale ne troviamo sempre di più. Ha un bel campionato, molto evoluto. L'Italia è stata diverse volte campione d'Europa, sia di club che come nazionale. Quindi la versione femminile c'è e come. Ed è molto praticata. Poi l'altra domanda era, scusa.
Quanto porta a casa, quanto guadagna un giocatore professionista?
Allora, bisogna vedere dove, in America, in Italia?
In Italia e in America?
Allora, in Italia.
In America perché? Ormai
dunque, in Italia guadagnano molto poco ed è difficilissimo quantificarli, però sono quasi tutti giocatori stranieri, quindi non si dicono gli importi che guadagnano, non lo so. E l'Italia si preferisce portare giocatori di origine centroamericana, dominicani e cubani soprattutto, ma anche venezuelani e portoricani, perché vengono a costare molto meno degli americani. Magari portare un professionista
con il sangue.
Poi a livello mondiale il guadagno è anche qui è difficilissimo quantificare. Se prendiamo come parametro la Major League Baseball, l'ultimo contratto che è stato fatto proprio 2-3 giorni fa era sulla Gazzetta dello Sport, è per un giocatore 153 milioni di euro per 7 anni.
Calcolatrice prima che
ce l'ho.
Ma queste sono eccellenti. In ogni modo c'è un salario minimo, perché non tutte, diciamo, tutti guadagnano quel modo.
Il
no.
Minimo sindacale.
Quanti? 5 anni?
7
anni, hai detto.
Sette anni.
Tanto facendo.
Santa Maria.
Quant'è?
Beh, non è tantissimo poi, 21 mila euro.
21 milioni di euro.
21
milioni.
Ah, ecco.
21 milioni di euro. No, 21 milioni di dollari all'anno.
Mica male, cioè diviso mica
breccoli, mica breccolini,
mica, sì, infatti.
Quindi sono molto schizofrenici i salari del baseball nella Major League. Dipende anche da se può garantire 6-7 anni. Certo. I contratti annuali sono molto bassi,
insomma.
Cioè
quanto guadagniamo
noi più giornata. Il più recente contratto annuale che si è rinnovato per 2-3 anni, poi ha detto ma vado a quel paese, smetto di giocare, è stato il contratto di Mike Piazza, che è stato un grosso giocatore di Major League, uno dei migliori ricevitori, noto con la caratteristica di essere anche un ottimo battitore. Dopo che aveva finito la carriera ha continuato giocando a contratto per 2 milioni di dollari all'anno, poi quando gli hanno detto cioè adesso se vuoi giocare 1 milione l'ha mandato a quel paese, io per 1 milione di dollari all'anno non gioco. Ecco.
Ma anche io, io per 800 euro non gioco.
Ma io neanche per 40 euro.
Il salary cap più basso in America è comunque 800 dollari.
Ti giochi per 800.000 dollari? Ci giochi per 800.000 dollari?
No.
Ma neanche avvio la macchina.
L'esordiente è questo, ha questo contratto. Però
esordiente.
La differenza dei parametri con i quali noi valutiamo il calcio professionistico, c'è una enorme differenza. È difficile farla capire e così via. Se voi guardate anche sulle riviste specializzate, Fortune, eccetera, queste americane e così via, che danno i parametri delle squadre sportive in tutto il mondo, notiamo che le squadre europee di calcio sono al top, il Manchester United, sì, così via, Inter, Milan, Juve,
Roma,
così via.
Roma.
Però c'è che sono dei budget che equivalgono a quelli degli americani, però c'è una grande differenza, che nel capitale sociale del Manchester, qual è la parte più rilevante? Della Roma, voi lo sapete, se calcisti, qual è la parte più consistente?
Ecco. Il marketing?
No.
Ecco. Sponsor?
No. Pubblicità?
No. Il valore dei giocatori?
Ragazzi, andate a casa tutti quanti, perché
è il valore dei giocatori. Nella Major League Baseball questo qui non lo puoi portare in bilancio, perché i giocatori professionistici americani raggiungono lo status di free agent molto presto, cioè diventano padroni del proprio cartellino. Sono loro che vanno nel mercato, o meglio, ci vanno i loro avvocati. Vi è capitato sicuramente di vedere qualche film dove a trattare l'ingaggio di un giocatore c'è un avvocato,
sì,
non c'è il manager della squadra e così via. È una professione, questa dell'avvocato di squadre professionistiche di giocatori, molto importante negli Stati Uniti. E allora non è che il salario, abbiamo parlato di questo contratto di 153 milioni di dollari per 7 anni, ma va tutto al giocatore, alla società gli va niente, cioè la società che lo perde è vorace, l'ha perso, è finita, certo, lì. E no, quindi non c'è il mercato, ma non c'è il mercato dei giocatori, c'è, ma per quelli più giovani, ed è qualcosa di irrilevante, cioè, nemmeno quantificabile. Manco vale la pena quantificarlo, davvero, che in Serie B vendono, se li scambiano, ma è difficile che si vede monetizzare il valore di un giocatore di proprietà del club.
Senta, non so se penso che sia pertinente, la fisicità di un giocatore di baseball rispetto a un giocatore, sì, di calcio,
cioè, quanto conta,
quanto, allora, conta che la fisicità tipo di un giocatore.
Allora, il baseball non è uno sport razzista, sono accettati anche quelli di 1,60 di altezza
e vai
fino ad altezze
nel basket,
anche quei con
basso, no?
Anche quei
magari potrebbe avere
anche
quelli bassi, anche nel basket hanno un ruolo,
però devono essere precisi,
cioè,
anche quelli con un po' di pancia,
passa la palla,
quella la lasciamo stare. È chiaro che l'altezza è importante in tutti gli sport, anche nel baseball, ma per certi ruoli no, assolutamente no, cioè sono i ruoli più dinamici, interbase, seconda base, terza base, noi diciamo sono quelli che giocano col culo a terra, nel senso che stanno più abbassati, baricentro basso e agilità e così via.
Poi peso si può, sui, dai?
Peso è chiaro, rapportato all'altezza. Abbiamo avuto giocatori non di elevata statura, che, bravi come quelli di elevata statura, senza esagerare. Nel senso che quel famoso Mike Jordan ancora piange perché l'hanno scartato dalla squadra di baseball da giovane.
Questa è incredibile.
Ma poi c'è avuto un retroscena. Mike Jordan aspirava a diventare giocatore di baseball, nessuno l'ha chiamato quando ha finito il college, l'ha chiamato al basket, è diventato per sua fortuna quello.
C'è stato il periodo in cui ha giocato a baseball, ma tutti dicono è un periodo da dimenticare, quello di Michael
Jordan.
No,
quando ha finito è ritornato al baseball.
Sì, quello.
E il Chicago, lui ha ricominciato il baseball professionistico in una serie equivalente alla nostra serie C di calcio. Tant'è vero che quando ha fatto la prima trasferta in Pulma Il giorno dopo gli ha comprato il pullman nuovo.
Cioè, mi fate giocare, no, mi compro il pullman.
Cioè, megaloma.
Non mi fate giocare, compro lo stadio e ci gioco da solo. Vabbè,
lancio le palle addosso. Sì.
E lui era a Chicago in quei tempi, quando ha smesso il basket. E la squadra di una delle squadre di baseball di Chicago, i White Sox, hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo. Di.
Porta pubblicità, è un nome.
Però.
Quasi tenere,
però effettivamente era troppo alto per baseball. Se sei un lanciatore è una dote.
Era 2 e 15. Sì,
no, io potrei fare, guarda,
me lo dicono sempre che sono troppo alta per fare gli sport.
Io potrei fare tutti e due ruoli. Mi guardi, potrei fare tutti e due o sì. Panchina, tutti e due ruoli.
Tutto. Sì, sì.
Lanciatore e ricevitore.
Guarda come sei gasa, come sei gasa adesso fa.
Perché so metà 1,74 potrei fare tutto.
Vabbè, io come dirigente andrei bene.
Io posso fare la mascotte, quelli che si vestono con tipo faccia di criceti, cose del genere.
C'è un dog.
Domanda. Io l'ho fatto per il basket di Perugia.
Non ci sono nel baseball.
C'è un periodo
del rugby, ci stanno
nel football
americano. C'è un periodo del baseball che a me mi ha sempre incuriosito, durante il discorso softball femminile. Ho sentito, vedendo tra vari film, cartoni animati, parodie, tutto, durante la seconda guerra mondiale, che in pratica i maschi erano al fronte, e quindi il governo degli Stati Uniti organizzava.
Ha fatto anche un film,
c'è il film con le donne che giocano a baseball
al femminile. Lei che è mai esperto di questo sport mi può confermare, mi può dire che non
è,
sì,
è vero.
Come sempre
è vero, c'è stato un periodo dove gli Stati Uniti stavano tutti in guerra e si sono inventati una lega professionistica,
hanno vinto anche il campionato,
una lega professionistica di sole donne. La versione baseball proprio classico femminile non è scomparsa nel mondo. Io ho parlato prima del softball femminile, che è la più diffusa, ma esistono i campionati anche mondiali di baseball femminile.
Italiani o?
No, italiani no.
Tanto ormai gli italiani, le donne.
Cioè, cerchiamo di impedirlo alla federazione. La federazione voleva, ma il movimento non ci sta. Vuole curare il softball per le donne.
Beh, diciamo che in Italia ci sono i campionati nazionali di stesare la pasta col Mattarello al confronto. Scusate, ma qui il commento femminista ci stava.
Vuoi fare una domanda?
Ecco,
sì, vai.
Allora, dopo 50 anni di vita in questo sport, c'è se c'è una filosofia in questo sport? Beh, se potesse.
Sì, è lo. È definito lo sport della vita, adesso, ma per me tutti gli sport sono della vita. Poi in particolare il baseball, perché ci sono quasi delle contraddizioni nello spirito dell'atleta, perché è uno sport individuale, però anche uno sport di squadra, quindi riesci a combinare pregi e difetti di ambedue le cose. Cioè, lo sport individuale aumenta una dose di egocentrismo forse eccessiva.
Come se tutti gli sport.
Gli sport individuali è terribile. Io l'ho misurato nella mia famiglia con una figlia che faceva sci agonistico. Diventano proprio.
Le bestie.
Le bestie, sì. E mentre lo sport di squadra abitua a convivere.
All'umiltà, magari.
All'umiltà, a socializzare, perché poi la vita non la fai dalla sola,
certo.
Ti devi confrontare con l'ambiente, con la società e così via. Sono utili tutti e due. A livello educativo gli farei fare tutti e due sport a un ragazzo. Lo sport individuale per aumentare la stima di se stesso, e sei solo, arrangiati. Quindi anche un
devi
po'
fare
di grinta
carico sulle
così
tue
via.
Forze. Ecco.
Sì, però non, la vita non è quella, c'è anche un mondo intorno a te. Questa è la filosofia che ricavo dal baseball. Poi a livello di pensiero è lo sport che fa, dove chi lo gioca, c'ha sempre il cervello in movimento. Apparentemente non sembra, ma è così. I russi l'hanno definito una partita di bridge fatta con altre regole,
no.
Anzi di scacchi fatta con altre regole, nel senso che l'azione non è mai casuale e improvvisa, deve essere pensata. E i tempi per pensare a volte sono molto stretti, quindi abito a una velocità.
Mia mamma per esempio l'ha giocato baseball quando faceva scuola, lei è russa e lei alle superiori era obbligatorio l'hockey, pattinaggio e il baseball per le ragazze.
Beh, anche in Olanda è così.
Invece il calcio sport, era completamente bistrattato,
anche cioè, a livello di cultura
psicologico, diciamo, cioè non è che vanno allo psichiatra, però visto che c'è un carico di lavoro.
Beh, adesso la definizione è mental coach. Sì, sì, c'è.
Vedi.
C'è.
Motivatore, dai, il motivatore.
Hanno le camicie di forza, no, nello spogliatoio in caso di emergenza.
Noi ogni anno da oltre 25 anni si svolge in Italia una coach convention, che sono 3 giorni di full immersion nel baseball di tutti gli allenatori italiani, e vengono dall'America grossi nomi. Ecco, quello che ha più successo di tutti è Ken Ravizza, che è uno psicologo.
Ken Ravizza.
È uno psicologo dello sport, non si occupa solo di psicologia di baseball, perché apre un mondo che ai tecnici sportivi italiani era sconosciuto, ma adesso poi con i giovani di oggi non è solo utile, è necessario,
indispensabile. Per formare uno sportivo, un atleta, ci vuole una figura del genere.
Sì, io ritengo sì.
Okay. Anche perché non sei cura solamente il fisico, no?
Anche
l'aspetto mentale, la performance parte prima dalla testa.
Assolutamente.
Nel calcio italiano sarebbe
bene. Perché la performance parte prima dalla testa. Se non sto bene di testa, come faccio ad avere una buona performance?
Per giocatore.
Ma in alcune società hanno provato a mettere questa figura, poi
ne ho fatto. Per Balotelli lo dovrebbero mettere nel portabagagli.
Abbiamo citato una
del cellulare.
Stai facendo male.
Una delle teste calde del calcio italiano.
Ma te hai diventato papà, ricordiamo. Vai con la musica perché.
Insomma, da quello che si è capito.
Allora, entriamo nel momento musicale. Abbiamo scelto Umberto Tozzi con Io muoio di te.
Ok, a fa poco, ragazzi. Vai.
Viva l'allegria.
Dai.
Non ti accorgi che al mondo
siamo tornati qua.
Dopo aver sentito Umberto Tocci, giusto?
Sì, Io muoio di te, un grandissimo pezzo. È un grandissimo autore della musica italiana.
Anni...
Questa è 80, anni okay. 80, sì, sì, quel range lì.
E voi chiedere, adesso mi faccio il discorso.
Gira la ruota,
e poi una consonante, giusto? E voglio chiedere, durante un pubblicità, talmente la domanda. Il pubblico, perché io, in tutte le partite, i film che ho visto, ho visto tantissimo pubblico, sempre stadi pieni. È così da tutte le parti, oppure negli Stati Uniti o in Giappone c'è più pubblico? Cioè, quanto conta il rapporto e il pubblico nel mondo del baseball?
Io posso parlare da italiano,
dove sì.
vado io a vedere le partite, perché poi il pubblico in America, negli Stati Uniti, in Giappone, eccetera, è quello che vedete voi attraverso i filmati e così via. Diciamo che la caratteristica del pubblico degli Stati Uniti è che è uno sport per famiglia.
Sì, infatti.
Cioè, uno non va a vedere la partita, lì va a passare una giornata, compreso ristorante, compreso il parco giochi per bambini, perché ci sono degli stadi americani che sono attrezzati con mini campi, con babysitter, eccetera, che fanno giocare i bambini. Poi la sera vanno nei ristoranti dello stadio, perché sono tutti gli stadi hanno, e quindi è uno sport per famiglie e così via. E non è mai un pubblico intemperante in nessuna parte del mondo, cioè si accetta tutto, non l'invasione.
Non ci sono mai stati
episodi. No, non ci sono, non difficilmente. In Italia il pubblico italiano com'è? Il pubblico italiano noi lo vediamo allo stadio solo nelle finali. Cioè, durante la stagione il pubblico c'è ma vivacchia, ma questo è la colpa di come è strutturato il campionato italiano, che tutto il campionato si sviluppa in maniera tale che le partite contano, nel senso che poi alla fin fine
sono la finale,
sono la final four, che sono diverse partite, perché in Italia nella massima serie si gioca tre volte a settimana, non è che si gioca il baseball una volta a settimana, lo fanno solo la serie C e i bambini i giovani, se no si gioca di più. Quindi una pur scudetto alla finalissima sono sette partite, non è? E lì vediamo che gli stadi si riempiono. Io non cerco di, raramente mi sono perso i playoff finali, perché in qualsiasi parte d'Italia li facciano, si va via con la famiglia, si vanno a vedere. Poi se li fanno a Nettuno, che c'è pure un bel mare, c'è pure un bel ambiente,
tutti
unisce il meglio.
Non si può dire che non c'è Nettuno.
No, il baseball aiuta anche l'unità familiare, non come il calcio, di solito proprio la scissione.
Quanto dura una partita di baseball?
Senza tempo, come quella del tennis. Certo. Finiti i set, finita la partita.
Gli inning, no?
Gli inning, quindi possiamo fare la media di due ore e mezza, ma non è
fissa corretta, come
non
la partita di tennis più lunga al mondo, sapete quanto è durata?
No. 3 ore e mezza.
Sì. Due giorni e mezzo.
Due giorni. Ma anche di notte ha giocato, cioè.
No,
si
con la sospensione,
chiaramente. Nel senso, a livello proprio di tempo giocato, hanno giocato tipo 60 ore, una cosa del genere.
Ma ricordo l'episodio durante la pubblicità di una squadra giusto italiana del softball femminile che è andata, non capito mai, negli Stati Uniti, giusto a.
Sì.
La gioca convinti che invece
le avversarie ironizzavano sulla loro origine italiana, non hanno vinto una partita
e invece sono vendicata anzi.
Qual è stato, perché ogni sport ha i suoi avvenimenti storici, che ne ricordi l'avvenimento più storico, proprio quello che fa venire la pelle d'oca,
giusto? Mi hai ascoltato la domanda.
Bravo.
Dunque condivido l'opinione di un grande cantante che notoriamente il baseball per lui è lo sport principale, parlo di Venditti. Lui in un'intervista sul Sport Magazine disse che l'emozione più grossa che ha provato nel baseball è la prima volta che l'Italia ha sconfitto l'Olanda. E io c'ero a quella partita. No, e in effetti concordo con lui.
Concordo con
perché quanti rospi ai amari abbiamo buttato giù contro l'Olanda, non si riusciva niente da fare, non si vinceva mai contro l'Olanda, erano mostri. Però un giorno è arrivata la prima vittoria e sono seguite altre vittorie sull'Olanda, come all'ultimo campionato europeo ci davano per spacciati contro l'Olanda, invece è un miracolo.
Che anno era la prima vittoria con l'Olanda?
Dunque, era a Roma, io facevo, quindi erano anni 60 sicuramente, quindi erano, io penso intorno al 65-66.
Noi perché eravamo nati.
Io penso, nemmeno Dio mi aveva pensato.
Io i genitori erano bambini ancora, quindi...
Antonello Venditti disse questa cosa.
Ma non sapevo che Venditti fosse
questo la sapevo comunque.
Sì. Di pallone invece...
Mi sembra che a livello di cantanti italiani anche Elio Lesterettese abbiano una squadra di baseball.
Vabbè, Elio, vabbè, sì. Tutti e due sono stati, cioè Elio e il
Faso,
Elio e cantante.
Faso.
Tutti e due in due tornate diverse sono stati consiglieri federali della federazione.
Tu pensa un po'.
E Faso in particolare, non più di un mese fa, era alla finale nazionale dei ragazzi, il campionato ragazzi sono under 12, che si è svolta ad Arezzo. Lui era l'allenatore. Lui era l'allenatore.
È difficile immaginarselo come allenatore.
Qui la nostra ignoranza è evidente.
Conoscendo Faso, ecco, ci potevamo arrivare.
Qui la notare siamo, cioè, proprio, cioè questa parte del tavolo siamo tutti ammutoliti, tutti che ridiamo per non piangere.
Ma anche io consiglieri, insomma, nel baseball vedo.
Come lo immagina, sai che simpatia facciale che fa l'allenatore.
Va bene, se seguito.
Cantare gli spogliatoi.
È più difficile, poi mettiamo la musica. Fare allenatore o fare dirigente? Cioè, dobbiamo stare sia ambientale che fisico, eh?
Beh, è diverso, no?
Sì, ma quello sono diversi.
Dunque, diciamo che un dirigente che arriva dal ruolo allenatore è un po' troppo un piccolone.
Ok.
Perché...
Scusate il francesismo.
è molto invadente sugli allenatori. Questo sì, è un difetto che mi riconosco anche. Okay. Sono un po' troppo mastino, ecco. Comunque sono ruoli diversi.
Yeah, chiaro, no? Sono ruoli diversi. Detto gli abiti non ci stanno, ci stanno gli abiti nella partita di baseball?
Sì, non ci stanno,
vanno in mutande.
No, sono molto legati, non abiti.
Ma sai, il baseball sicuramente un privato ce l'ha, che è quello di avere le divise più eleganti che esistano al mondo, insomma,
ecco. Altri gli abiti italiani
e gli abiti non sono gli abiti da meno,
quanti sono?
Da... ho detto, quando ce n'è uno ringraziamo il cielo in Italia, almeno nelle categorie inferiori, però non si può giocare con meno di due arbitri, più sono è meglio, se sono tre è meglio, se sono quattro ancora meglio.
Ho capito.
Ma io a Perugia ricordo che c'è un signore della polizia scientifica che è Massimo Ricci, che fa questa attività, mi è rimasto impresso.
Sì, è arbitro di baseball, è stato giocatore di baseball a Parma, perché lui è di
Parma.
E adesso ha scoperto una vocazione, sempre nel baseball e così via, è uno dei migliori arbitri italiani di baseball per i ciechi.
Bello. Pensa a Massimo Ricci.
Cioè lo fa per come cospirito sociale, no?
E come funziona il baseball per i ciechi?
Ah, guarda, io non l'ho mai visto.
Non coloro.
E considerando però
ok, la parte è quella.
Ciao.
Perché chi mi chiede qual è la dote, se adesso qualcuno mi può chiedere qual è la migliore dote di un giocatore di baseball, quella, ecco, che aveva la vista,
è questa.
La velocità,
la vista,
mamma mia,
anche corretta con le lenti e così via. Voi potete pensare che ci sono tanti giocatori con 10 decimi di vista,
c'hanno gli occhiali, portano
che,
gli occhiali,
che in battuta, quando il tempo è grigio, di notte, vanno con gli occhiali.
Mamma mia.
Per aumentare. Quindi dicendo baseball per ciechi, io rimango impallinato. Certo. Non l'ho visto, ho visto delle foto, anche se c'è stato un servizio in televisione di recente.
Deve essere qualcosa di...
ed è una cosa inventata tutta in Italia. Sì. Che tanto è vero che i nostri tecnici sono andati a insegnarlo agli americani.
Questo ne possiamo trarre grandi
insegnamenti. Mezzo a un gruppo di gente che fa più o meno tutti i volontariati, direi viva lo spirito del volontariato.
Assolutamente, veramente. Anche nel mondo dello sport, viva lo spirito.
Adesso mi vorrei guardare su YouTube.
Qualche regola, no, ragazzi, non lamentiamoci più delle piccole cavolate.
Infatti, vai qua musica.
Sì, abbiamo scelto Antonello Venditti.
Ma guarda caso,
strano.
Questa insostenibile leggerezza dell'essere.
Via, andiamo ragazzi, poi torniamo con i saluti finali.
Buon Antonello!
Entrati in studio.
Siamo tornati
dopo Antonello Venditti con questa insostenibile leggerezza dell'essere.
Grande, che bella,
bellissima canzone, sì, 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 assolutamente.
Siamo arrivati alla fine del stand.
Alle battute finali, sì. Esatto, battute
conclusive,
battute conclusive di baseball.
Battute di baseball conclusive.
Se dovessi indicare con una parola il baseball è?
Beh.
un po' l'ha già detto,
sì, sì, però se proprio sintetizzare
vita, lo sport della vita l'ho detto,
sintetizzava ancora di più, diciamo,
è bello, è affascinante. No.
Okay. Beh.
Dopo 50 anni ancora le brillano gli occhi. Questo amore,
è passione per lo sport,
dedizione, cioè tutto,
veramente appassione, così dura una vita veramente.
E per venire, venire a vedere una partita di baseball, dove, quando, così chi è interessato per venire a vedere una partita di baseball, dove?
Allora, adesso vi lascio a due siti.
Okay.
www.fibsumbria.it, che è il sito della Federazione Regionale di Baseball, e l'altro sito, che è della mia società, è www.perugiabaseball.com. Ricchi di informazioni, ci sono tutti e così via. Sulla, su Perugia Baseball vedete subito, sul, c'è il campo, c'è una scritta scorrevole, non ci sono partite in questo okay. periodo, perché le partite sì, ci saranno da metà marzo in poi.
È lo sport perfetto per me.
Primavera e estate,
estivo.
Prima, c'è la, la squadra di softball del CUS Perugia, hanno un secondo nome, i Lizards, che in inglese significa le lucertole. Perché, perché hanno questo nome? Perché noi viviamo accanto al rugby, siamo molto legati con il rugby, ci, ci dividiamo in spogliatoi e così via. Loro ci chiamano le lucertole, perché veniamo fuori con il sole.
Bello però.
E allora questi ragazzi e ragazze del corso, gli è piaciuto tanto questo soprannome che se ne sono appropriati. E, lo hanno, e ce l'hanno scritto sulla casacca di Giorgio.
E aspettiamo quando vuoi, noi siamo qua.
D'accordo, grazie.
Ringraziamo
grazie
veramente
voi.
Per tante informazioni.
In bocca al lupo, in bocca ai ragazzi crepi. Del volontariato.
Crepi.
Guardate appuntamento.
Se non crepiamo di freddo domani, no, appunto domani, delle certole, cioè
proprio...
Domani dalle 4 a Nocera Umbra in poi, ci trovate okay. a Uimpiazzo Biblioteca appunto.
E a Colle Strada.
E dai 10 in poi di mattina
all'Ipercop.
VIP Perugia a Colle Strada. A Ipercop di Colle Strada.
VIP Perugia.
VIP Perugia.
Accorrete numerosi.
E ultima cosa importante, faccio la prova perché negli ultimi giorni è stato qualche clown, finto clown, che di nuovo ha chiesto qui in Umbria soldi. Non fidate di questa gente, perché noi in New York chiediamo sorrisi e
soldi.
Diamo, in cambio diamo sorrisi e tanta allegria.
Beh, ricordo, io non ho fatto parte, però ricorda che ci sono, c'è una raccolta
dei fondi,
esatto.
C'è una, beh,
una barra
raccolta fondi,
perché se dici non prendiamo soldi, no, c'è una raccolta fondi.
C'è una raccolta fondi, c'è una raccolta fondi appunto, una volta all'anno.
Ma non sarà
nazionale,
questa domenica la raccolta fondi oppure
una raccolta fondi
esatto,
nazionale che viene
primavera.
Svolta in tutte le piazze d'Italia, però di fuori questa raccolta fondi una volta all'anno non andiamo in giro né a ospedali né in altri posti
a fare esazioni
a
di denaro
a fare Equitalia,
quindi
esatto,
difidate
di simonia.
Difidate di questa
delle imitazioni
di questi punti di punti
italiano
che
basta
fermatevi.
Lui, noi siamo lunedì sera anche perché c'è Milano Roma, quindi
sì.
Faccio a Roma
sempre.
Ci vediamo settimana prossima, se ti vuoi a trovare
fatti siamo, bravi
domani
fatti
siamo là, quindi ti aspettiamo. Grazie a Kate, buon compo domani, buon spettacolo. Grazie a Silvestre.
Io volevo salutare possibilmente tre persone. Vabbè, uno perché ci tengo a essere salutato.
Sì, salutate chi volete.
Allora, uno è Francesco. Ciao Franzo, amore, aspetto la proposta di matrimonio, sbrigati.
Sembra un po'.
Ci conosciamo mai così, da così tanto che siamo con marito e moglie.
Sei battitore o lanciatore?
Sono ricevitore.
Ok,
si è sputtanato da solo, ragazzi.
Quindi posso camminare liberamente.
Volevo salutare Renata, che è questa signora che ho conosciuto purtroppo in ospedale parecchio, una persona di poco squisita, ci teneva a essere salutata e in ascolto. Ciao Renata, spero di vederti in situazioni sicuramente migliori. L'ultima persona, qui ci tengo veramente tanto, è mia madre, che non sta passando un bel periodo, e anche lei in ascolto.
Come si chiama?
Silvana.
Ciao Silvana.
Ciao Silvana.
Mamma, un bacione, ti aspetto a casa, mi raccomando.
Con un bel piatto.
Se no muori di fame.
Se no muori di fame, zio cucina da schifo, sbrigati.
Ti prego.
Allora.
Questo appello. Signor Giovanni, vuoi salutare qualcuno, eh? In particolare?
i giocatori di baseball, okay, e le giocatrici di softball di Perugia.
Ok, vediamo i prossimi appuntamenti. Sta?
Sì, con la rubrica sportiva lunedì sera dalle, dalle 8 e un quarto fino alle ore
9:45.
Poi torniamo sempre sabato con la rubrica dell'angolo del sorriso dalle 15 alle 17.
L'ultima puntata, penso, per
l'ultima prenatalizia, quindi sarà quella con lo spumante all'interno dello studio
e cioccolatini.
Sì!
Buona serata, buon fine settimana, buon a tutti, e viva il Baseball! Ciao! Ciao ragazzi!